con Raffaele dell'assemblea No Frontiere, No CPR del Friuli della Venezia Giulia, con il quale vogliamo fare il punto della situazione. Ma prima di tutto vogliamo capirne di più di queste anticipazioni dell'autopsia, perché sebbene si parli di autopsia siamo ancora soltanto di fronte a delle anticipazioni. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno e ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, che cosa ci puoi dire su, su quello che è stato scritto dai giornali in merito alle anticipazioni dell'autopsia? Perché si leggono versioni sempre più confuse, in cui sembrerebbe addirittura che lui stesse male dal 16, che fosse stato segnalato, che avesse parlato con la sorella dicendo di essere stato bombato di psicofarmaci, e più le notizie e le testimonianze sul pestaggio precedente. Insomma, qualcuno dice non è vero che siamo di fronte a un caso Cucchi, invece la sensazione almeno in questa fase sembra essere proprio quella, tentativi di discarico di responsabilità tra i vari soggetti, ma ovviamente la partita è ancora completamente aperta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista politico sappiamo bene chi è stato. A te la parola.
Sì, esatto, è il gioco di rimescolare le carte, di tentare di insabbiare, di confondere le acque, è un gioco che stanno facendo i vari soggetti coinvolti fin dalle prime ore dopo la morte di Vakhtar. Ricordo che le prime notizie uscite dalla questura erano quelle di una rissa interna tra reclusi che ha portato alla morte. Poi c'è stata una soggezione rispetto a un malore e infine appunto dall'autopsia di ieri sembra emergere che la causa scatenante sia stato un edema polmonare. Diciamo che se chi ha parlato è stato il perito di parte del garante, quindi una figura in teoria super partes, che però ha detto delle cose abbastanza precise, abbastanza circostanziate, mentre da parte sua il procuratore è stato molto più abbottonato e ha detto che non si può escludere nulla. Quindi anche questo gioco di confondere un po' le acque tra i vari soggetti mi pare che lo stiano portando avanti sia da parte loro la questura e la prefettura, sia anche i giornali, sia anche appunto questi soggetti come il garante, che non si capisce bene a che gioco stia giocando. Quello che sappiamo noi, quello che sappiamo dalle parole dei reclusi, dei compagni di prigionia di Vakhtar, è che Vakhtar è morto dopo un pestaggio della polizia, un pestaggio che c'è stato, come ne avvengono di prassi e quotidianamente nei CPR, questo bisogna assolutamente dirlo e ribadirlo, ma probabilmente un pestaggio anche più duro degli altri e più violento degli altri. E l'altra cosa che è uscita è di questo possibile mix di farmaci, di psicofarmaci, è una cosa che anche rientra nella prassi dei CPR, nel senso che sappiamo bene che gli psicofarmaci vengono dati in maniera scellerata, in maniera per tenere calmi i reclusi, a volte su richiesta, perché le condizioni di vita sono talmente terribili che le stesse persone rinchiuse chiedono di avere qualcosa per sopportarle, e altre volte nascosti nel cibo, nascosti nell'acqua, per cui sicuramente i farmaci vengono dati, e vengono dati senza nessun tipo di reale controllo medico. Allora, quello che abbia causato direttamente la morte di Vakhtar, appunto, noi non vogliamo entrare nei dettagli della questione, non ci interessa neanche particolarmente. Sappiamo che è morto dopo un pestaggio, sappiamo che i pestaggi avvengono, e sappiamo anche che è morto di CPR, nel senso che è il sistema CPR, è il sistema Lager, che uccide.
Beh, una cosa è certa, tutte le testimonianze sono concordi nel dire che Vakhtang era un uomo sano, grande, grosso, e che una settimana prima stava benissimo, e poi dopo questo pestaggio ed eventuali altri trattamenti farmacologici, chi può dirlo, è uscito con le gambe davanti dal CPR di Gradisca. Questo è il dato di fatto assolutamente incontrovertibile, che ci permette di dire con forza che siamo di fronte a un omicidio di Stato.
Esatto, proprio così. Era un uomo assolutamente sano, anzi anche molto robusto, da come testimoniano i suoi compagni di cella, ed è morto dopo quei giorni là. Quindi e c'è da dire anche un'altra cosa rispetto ai tentativi di insabbiamento, che i testimoni sono stati deportati, i testimoni diretti, quindi compagni di prigionia, quelli più vicini a Vakhtang, erano egiziani, i tre sono stati deportati nella notte alle 4 del mattino, caricati su un aereo e rimpatriati in Egitto. E uno è stato rimpatriato quasi subito dopo, e un altro un paio di giorni fa ha subito la stessa sorte. Quindi insomma anche questo rientra nei tentativi di insabbiamento. E quindi quello che possiamo dire è sicuramente...
Ma tra l'altro, scusa se ti interrompo, esiste persino una legge che prevede il permesso per motivi giudiziari, e esatto. Stupisce che una procura che dichiara in maniera altisonante che vuole fare chiarezza allontani dal territorio i testimoni diretti di quanto è avvenuto all'interno del CPR di Gradisca, anziché affrettarsi a bloccare qualsiasi espulsione e a offrire ai diretti interessati questo tipo di permesso, che avrebbe consentito loro di essere presenti sia durante le fasi dell'istruttoria che dell'eventuale processo. E questo la dice lunga sulla volontà da parte della procura di fare chiarezza su questo tema. Anzi, forse se non ci fosse stato qualche intervento all'interno del CPR piuttosto veloce da parte di un deputato, non sarebbe stata neanche raccolta formalmente e indirettamente la testimonianza di alcuni di loro, e l'unica voce sarebbe rimasta da parte di chi si oppone all'esistenza dei CPR, che ovviamente è normalmente criminalizzato e trattato da sobillatore. Scusa l'inciso, ma mi sembrava importante.
No, esatto, è un punto importante. È stato aperto un'indagine per omicidio contro ignoti, e quindi è aperta l'indagine, i testimoni avevano assolutamente il diritto di un permesso per motivi giuridici, quindi di restare sul territorio, e anzi anche di essere trasferiti in delle strutture neutrali diverse dal CPR, e invece questo diritto gli è stato negato, deportandoli appunto nel cuore della notte, senza nessuna possibilità che loro potessero continuare a testimoniare davanti ad avvocati di parte o a associazioni più neutrali. Ecco,
la lotta dentro il CPR di Gradisca però non si è assolutamente interrotta, è andata avanti in maniera pressoché continuativa in tutto questo primo mese e mezzo di apertura, e anche tra sabato e domenica c'è stata una rivolta e un tentativo di fuga, ce ne vuoi parlare?
Sì, esatto, la rivolta dei reclusi non si è interrotta, nonostante appunto, come ho detto prima, i pestaggi e le irruzioni dei poliziotti nelle celle, ma continua, va avanti. E appunto sappiamo che nella notte tra sabato e domenica c'è stata una nuova rivolta, con materassi e altre cose bruciate, e un tentativo di fuga purtroppo fallito, ma appunto la rabbia dei reclusi non si ferma, continua e va avanti. Ecco, sappiamo che i poliziotti dentro tentano di sequestrare i cellulari, spesso ci sono riusciti, e creando un clima di terrore e di repressione altissimi. Nonostante questo, i fili tra, tra i reclusi e l'esterno, seppur deboli, continuano e stiamo cercando di rinforzarli.
Ecco, voi avete lanciato una settimana di lotta dal 27 di gennaio al 2 di febbraio contro il CPR e per Vakhtang. Ci vuoi annunciare quelli che saranno le iniziative che avrete in logo?
Sì, assolutamente. Abbiamo lanciato questa settimana di mobilitazione durante questa settimana qui, facendo un appello rispetto a tutti quelli che sono contro i CPR e vogliono questi luoghi chiusi, affinché facciano azioni, manifestazioni, azioni di controinformazione, appunto rispetto ai CPR. Come assemblea No CPR No Frontiere faremo un presidio a Trieste giovedì 30 dicembre alle ore 19 e, appunto per ribadire che tutti i CPR devono chiudere, che tutti i prigionieri devono essere liberati e per Vakhtang. E sabato 1 febbraio ci sarà un corteo di comunicazione con l'interno al CPR di Gradisca. La mattina cercheremo appunto di comunicare e alla fine un pranzo sociale e un concerto. E questo perché appunto crediamo sia importantissimo continuare a ribadire che i CPR vanno chiusi, che queste strutture non devono più esistere.
Mi sembra molto importante, ovviamente le iniziative si moltiplicano anche sul resto del territorio nazionale. Io ti ringrazio per questo ulteriore approfondimento, aggiornamento di questa vicenda terribile, che ovviamente continueremo a seguire dalle libere frequenze di Blackout. Hai ancora qualcosa da aggiungere?
Sì, aggiungo giusto una cosa, che anche la repressione anche nei confronti dei solidali e delle solidali si sta facendo sentire. Sono stati spiccati 4 fogli di via nei confronti di 4 attivisti dell'assemblea, 4 fogli di via da Gradisca, e quindi questo la dice lunga sul fatto che non si vogliono avere persone che si battono contro i CPR e che continuano a rompere le scatole rispetto alla chiusura di CPR, che continuano a parlare con i prigionieri dentro e vogliono avere quel posto assolutamente privo di ogni ingerenza esterna.
Insomma, chiaramente noi... un bel quadro, no? Cioè abbiamo di fronte la deportazione dei testimoni di un assassinio e i fogli di via chi si batte contro, ma come stavi per dirmi, ovviamente voi non vi farete certo intimidire.
Esatto, non ci faremo intimidire, continueremo su questa strada e andiamo avanti.
Ancora grazie, ciao Raffaele, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio fraterno, alla prossima.